Bene, Atti capitolo 7 contiene la predica, se possiamo dire, più lunga di tutto questo libro. Infatti si vede che ha 60 versetti, non ce la facciamo a vedere tutto il capitolo oggi, lo divideremo in tre parti. Oggi vedremo i primi 16 versetti e vedremo, sì, questa predica di Stefano che praticamente ricapitola tutto l'Antico Testamento. Darà il vero significato dell'Antico Testamento. Cominciamo, versetto 1. Allora, il sommo sacerdote gli disse, stanno queste cose proprio così? Ricordate che in questo momento Stefano è davanti al Sinedrio. Il Sinedrio era il consiglio dei capi religiosi, la religione ebraica a Gerusalemme all'epoca. Abbiamo visto nel Vangelo che Gesù è stato portato davanti a questo Sinedrio, questo consiglio. Loro l'hanno rigettato, consegnato a Pilato. Anche prima in Atti abbiamo visto Pietro e Giovanni, gli altri apostoli, sono stati portati davanti a questo Sinedrio. E adesso tocca a Stefano. Chi c'era la settimana scorsa conosce questo personaggio nel libro di Atti, Stefano. Era uno dei 7 uomini scelti per servire i tavoli. Ricordate la storia della settimana scorsa? Gli apostoli non potevano fare tutto e quindi hanno delegato quest'opera del servire alle mense a questi uomini fedeli, 7 uomini pieni di Spirito Santo a cui veniva delegata quest'opera. Ricordate che non avevano lauree in finanza, o diploma dalla scuola, alberghiero, anche se dovevano fare queste cose loro, più che altro erano pieni di Spirito Santo ed era quello che serviva per fare questa cosa per il Signore. E il Signore li ha benedetti, infatti vediamo che ha benedetto Stefano così tanto fino a tal punto che predicava la parola con franchezza e nessuno poteva resistere quello che predicava. Perciò diversi si sono opposti a Stefano. E visto che non potevano fare niente, cercavano di trovare qualcosa di male contro di lui, cominciano a inventare bugie contro Stefano. Infatti abbiamo sentito che il sommo sacerdote gli ha chiesto, stanno queste cose proprio così? O per dire, è vero quello che dicono di te? E adesso in capitolo 7 vediamo che lui risponde. Prima di andare avanti però vogliamo ricordarci quali erano queste bugie che avevano inventato per dire contro Stefano. Leggiamo un po' prima in Atti 6, versetto 13 e 14. Atti 6, 13 e 14. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. L'abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù, il Nazareno, distruggerà questo luogo e muterà le usanze che Mosè ci ha dato. Le cose che dicevano contro Stefano è che lui diceva cose contro il luogo santo. Che cos'è il luogo santo? Il Tempio a Gerusalemme, esatto, e Mosè. Ovviamente Mosè era una persona storica, però si riferiva anche alla legge ebraica. Quindi parlavano, o dicevano, che Stefano parlava contro il Tempio e la legge. Abbiamo visto domenica scorsa che queste cose non erano vere. Gesù ha detto sì che il Tempio del suo corpo sarebbe distrutto, però non ha detto niente riguardo il Tempio a Gerusalemme, che sarebbe stato distrutto, ma l'ha fatto i romani, non i cristiani. E poi Gesù stesso cosa ha detto riguardo la legge? Non sono venuto per abolire, ma per portarla a compimento. Quindi dicevano bugie. Però comunque vediamo che erano molto preoccupati con il Tempio e la legge. Infatti il Tempio e la legge, queste cose, erano diventati il centro della religione ebraica dell'epoca. E quindi Stefano ci spiegherà come Dio ha fatto tante cose nella Bibbia prima che ci fossero il Tempio e la legge. Infatti ci spiegherà fin da Abramo che Dio ha fatto tanto prima che esistessero queste cose. Vedremo oggi i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, hanno conosciuto Dio e hanno camminato con Lui per fede secoli prima della legge e quasi un millennio prima del Tempio. Qui vuol dire che il centro del nostro rapporto con Dio non deve essere un luogo, un tempio, una legge, regole, eccetera. No, Dio è al centro del nostro rapporto con Lui. Dio è al centro del cristianesimo e di quello che noi facciamo come cristiani. Dio è un Dio personale che vuole conoscerci personalmente. Ed è stato così fin dall'inizio, lo vedremo proprio nella vita di Abramo oggi. E quindi Stefano vuole enfatizzare questa cosa. Quindi spiegherà dall'Antico Testamento che Dio ha sempre voluto conoscere come prima priorità il suo popolo. E penso che facciamo bene anche noi chiederci questa stessa domanda. Che cosa c'è al centro del nostro cristianesimo? Regole? Tradizioni? Questo edificio? Grazie a Dio che il Signore ci ha dato questo posto. Però è al centro di quello che facciamo, di quello che crediamo? Al centro di tutto ci deve essere Cristo. Infatti si chiama cristianesimo. Vuol dire che Cristo ci deve essere e ci deve essere al centro. Noi vedremo che diverse cose cambiavano nell'arco di tutta la storia dell'Antico Testamento. Abramo viveva in una tenda, Giuseppe viveva in Egitto, Mosè è nato in Egitto, però poi è uscito, Giosuè le ha fatto entrare nella terra promessa, Davide ha preparato il Tempio, Salomone l'ha fatto, eccetera, eccetera. Tante cose sono cambiate nella storia di Israele. C'erano diverse stagioni nella loro storia. La parola teologica sarebbe una dispensazione, un'amministrazione. Cose cambiavano nel tempo. Però anche se queste cose cambiavano, Dio rimaneva uguale. E Dio rimaneva sempre al centro di tutto. E anche a questo punto, in Atti 7, stava cominciando un'altra nuova stagione. Dio stava facendo qualcosa di nuovo. Abbiamo visto che adesso lo Spirito dimora nella Chiesa, dimora in noi. E adesso stava ai capi religiosi o accettare il nuovo che Dio stava facendo o rigettare come hanno fatto a Cristo. Però la cosa principale rimane, Dio vuole conoscerci e Lui deve rimanere al centro di tutto. E sapete che anche la nostra vita a diverse stagioni, un po' come il Vecchio Testamento, c'erano diverse stagioni. Io, per esempio, sono nato in Pennsylvania, uno stato degli Stati Uniti. Poi dopo mi sono trasferito, i miei ci hanno portato in Minnesota, sono cresciuto là, ho fatto la scuola biblica in California, poi sono venuto qua. Anche qua ho avuto diverse stagioni, ho vissuto per diversi anni come single, come scapolo. Poi dopo mi sono sposato con Elisa. Ci sono tante diverse stagioni, no? E in ogni stagione abbiamo esigenze diverse, cose diverse. Infatti io e Adam sempre scherziamo che quando anche lui abitava là nei dormitori della scuola biblica, quando si scapola, quando sei giovane, basta che hai un piatto di pasta asciutta, una connessione wifi e sei a posto, no? Invece adesso che abito con mia moglie, che aspettiamo una bambina adesso a dicembre, le cose sono cambiate, no? E le esigenze sono diverse. Però in tutto questo, Dio cambia? No. E la cosa più importante in ogni stagione, in ogni momento, è Dio. E Dio deve rimanere al centro di tutto sempre. Amen? Bene, versetto 1. Adesso leggiamo versetto 2. E gli disse, fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Quindi di nuovo Stefano comincia quasi dall'inizio della Bibbia, Genesi 11, 12. Notiamo che lui non pone le sue idee. Deve rispondere davanti a questo Sinedrio, però non mette del suo. Lui risponde direttamente con cosa? parola di Dio. È importante andare direttamente alla parola di Dio, per quello che noi qui in questa chiesa studiamo libro per libro, versetto per versetto, perché è importante andare direttamente alla parola. Quindi Stefano comincia, lui dice, Dio apparve. Dio è apparso, Dio non è uno che si nasconde, ma fin dall'inizio Dio è uno che si manifesta, che si fa vedere, che si fa conoscere. Vediamo che lui si è manifestato ad un certo uomo che si chiama Abramo. Chi è questo Abramo? Oggi non abbiamo tempo, però se uno vuole approfondire dopo, vediamo la storia della sua vita da Genesi 11 fino a Genesi capitolo 25, c'è un bel pezzo di questo libro che parla di Abramo. Lui è conosciuto come il padre di Israele. Infatti tutta la nazione di Israele è venuto da lui. Dio l'ha scelto per far nascere il suo popolo. Abramo è conosciuto anche come il padre della fede. Lui ha sempre vissuto per fede. Infatti vedremo diversi aspetti della sua vita, di come lui ha vissuto per fede. Leggiamo avanti, versetto 3. E gli disse, esci dal tuo paese e dal tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. Ecco l'inizio della vita di fede di Abramo. Dio gli dice due cose, in sostanza. Prima cosa, esci. Seconda cosa, va. Esci dal tuo paese e va nel paese che io ti mostrerò. Abramo doveva uscire dalla sua vecchia vita, poi doveva andare a quello che il Signore gli aveva preparato. E la vita di fede è così anche per noi, è una chiamata ad una nuova vita. Però prima di andare alla nuova dobbiamo lasciare la vecchia. Siamo tutti chiamati a lasciare indietro il vecchio per andare alla nuova. Tanti di noi non dovremmo lasciare il nostro paese, non dovremmo lasciare la famiglia, alcuni forse sì. Però in qualsiasi caso dobbiamo sempre lasciare indietro la vecchia vita, le vecchie cose. Dobbiamo uscire dalle schifezze del nostro passato, dobbiamo rinunciare al nostro peccato, lasciare tutto quanto dietro e dobbiamo poi andare. Notiamo che Abramo è uscito, però non sa ancora dove deve andare. Va nel paese che io ti mostrerò, però a questo punto non sa il paese, non sa dove sta andando. Infatti in Ebrei 11 c'è scritto di Abramo, partì non sapendo dove andava. Anche questo fa parte della vita di fede. A volte noi dovremo camminare senza sapere dove finiremo, senza sapere la destinazione. Ovviamente sappiamo che la destinazione finale di ogni credente è cielo con il Signore, vero? Questo lo sappiamo. Però nella vita a volte non sappiamo dove stiamo andando di preciso. E se devo essere sincero, a me, almeno, forse a voi, no, però a me non piace questa cosa. Non piace a me che a volte nella vita ci sono cose che non saprò e che devo comunque camminare per fede non sapendo dove il Signore mi sta portando. A me piace tanto sapere dove sto andando. Infatti se viaggiamo in macchina, io non uso sempre il navigatore, a volte io addirittura guardo la mappa prima e vedo la strada, quello che dobbiamo prendere, in modo che so già dove sto andando, so già le strade che devo prendere. A volte non finisce proprio bene, a volte ho bisogno del navigatore. Infatti adesso Alissa mi sta facendo vedere che ogni tanto devo umiliarmi e mettere il navigatore, perché se continuo avanti senza il navigatore lo faccio ancora peggio, no? Però comunque mi piace sapere dove sto andando. Se uno mi dice vai, io chiedo dove? Se mi dici te lo dirò dopo, io dico non parto finché non mi dici dove devo andare. C'è qualcuno come me o sono l'unico? Dai, siamo in tre, perfetto. Ma questa è la fede. Gesù ha detto ai discepoli, seguitemi. e l'hanno seguito. Basta. Anche non sapendo dove li avrebbe portato. Quindi per noi pure, a volte il Signore ci chiama a soltanto fare il primo passo e poi strada facendo Lui ci fa capire tutto quanto. Dio sarà sempre fedele a guidarci, ma noi a volte dobbiamo incominciare, dobbiamo incamminare e facendo quei primi passi poi il Signore man mano ci farà capire tutto. Adesso apriamo un attimo in Giosuè capitolo 3. Una bellissima storia di fede e di passi di fede. Giosuè 3. Il popolo di Israele sta per entrare nella terra promessa. Però c'è un ostacolo, c'è il fiume Giordano davanti. E visto che era il tempo delle messe, il fiume era pieno, 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 pieno. Quindi era impossibile attraversare questo fiume. Ma Dio gli dice di mandare avanti i sacerdoti con l'arca dell'alleanza e il popolo doveva seguire i sacerdoti. Okay? Così tutto il popolo sarebbe entrato nella terra promessa. Adesso leggiamo Giosuè 3, versetto 13. Vi ricordate? Sacerdoti davanti, l'arca, il popolo dietro. E avverrà che non appena le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca dell'Eterno, il Signore di tutta la terra, si poseranno nelle acque del Giordano. Le acque del Giordano saranno divise e le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un mucchio. Così quando il popolo levò le tende per passare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca del patto camminavano davanti al popolo. Ora appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano, ai piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero ai margini delle acque, il Giordano è in piena fin sopra le sue sponde per tutto il tempo della messe. Versetto 16, le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si elevarono in un mucchio, fino molto al di là di sopra di Adam, la città che si trova presso Zartan. Così le acque che scendevano verso il mare dell'Araba, il mar salato, furono interamente separate da esse e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno si fermarono all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutto il popolo ebbe finito di attraversare il Giordano. Quindi tutto il popolo passato in mezzo a questo fiume, su terra asciutta, hanno superato, per dire, l'impossibilità nella loro vita. Dio ha provveduto la soluzione. Però avete notato come è funzionato questa cosa? Quando si sono divise le acque? Il giorno prima? 5 minuti prima? Quando erano a 100 metri di distanza dal fiume? No. Subito dopo che i sacerdoti avevano messo il primo piede. E questa è la fede. I sacerdoti avevano fede che Dio avrebbe mantenuto la sua parola, cioè che sarebbero passati. Quindi anche se il fiume era pieno, anche se era impossibile per dire, ci mettevano i piedi. E prima di vedere il risultato, hanno ubbidito alla parola di Dio. E ubbidendo, anche se non vedevano il risultato, Dio ha operato. E sapete che è la stessa cosa anche per noi. Il Signore non mi ha mai chiamato ad attraversare un fiume in questo modo, però penso che il principio sia per tutti noi. La vita di fede non è, per dire, una vita comoda, però è una vita bellissima. E anche se non sappiamo dove andare, possiamo fidarci di Dio e delle sue promesse. Anche se le acque non si sono ancora divise, possiamo fidarci di Dio, che se Lui l'ha detto, se mettiamo il piede, Lui lo farà. Amen? Torniamo adesso in Atti 7, leggiamo versetto 4. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Carran. Di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese, nel quale ora voi abitate. E Abramo ha ubbidito al Signore. Gli ha detto di andare e quindi è andato. Vediamo qua che è andato fino a Carran. Non è andato subito nella terra promessa. Può essere così anche per noi. Vediamo che Dio ha fatto un po' a tappe il viaggio o il cammino di Abramo. E devo dire che di solito il Signore, almeno nella mia vita, non mi dice tutto in un colpo. Non è che ti converti e poi il Signore dice adesso voi avete fino al giorno che muori, ecco, tutta la vita programmata. No, di solito il Signore ci indica solo una parte, il prossimo passo, quello che ci serve per fare i prossimi passi. E può essere che la nostra vita possa assomigliare pure a quella di Abramo. Dio ci farà capire la prima tappa, no? Poi facendo quella tappa ci farà capire la prossima. Di nuovo, facendo questo cammino di fede, noi proseguiamo in quello che il Signore ci ha dato, ci ha detto, e poi Lui ci rivelerà dove dobbiamo andare, andando avanti. E questo è importante, perché a volte ci aspettiamo che Dio ci dica tutto, 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 ok? A volte Dio lo fa, però a volte no. E tante volte noi dobbiamo semplicemente essere fedeli con quello che il Signore ci ha detto, fedeli di quello che il Signore ci ha rivelato. Versetto 5. E non gli diede alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promise di darlo in proprietà a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figlio. Abramo non ha mai ricevuto un'eredità, non aveva neanche un metro quadrato dove stare in piedi. Dio l'aveva promesso, però Abramo stesso non ha mai ricevuto questa promessa. Niente casa, niente terreni, eccetera. E anche questa è la vita di fede. Può essere che anche noi avremo poca eredità in questa vita, che forse non riceveremo niente, forse non daremo niente ai nostri figli, ma anche se in questa vita non abbiamo un'eredità, quella che ci aspetta in cielo va molto al di là di quello che abbiamo e che potremo mai avere in questa vita. La nostra cittadinanza è in cielo, così come la nostra eredità. Vediamo qua che Abramo non vedeva niente degli adempimenti delle promesse, o comunque poco. Altri hanno ricevuto il frutto delle promesse fatte a lui. Potremmo dire che Abramo guardava oltre le sue esigenze personali e guardava invece alle prossime generazioni. Lui era disposto a vivere come uno straniero, forestiero, per far sì che i suoi discendenti ricevessero poi la terra promessa e tutte le promesse di Dio. Facciamo bene chiederci la domanda. Siamo disposti a vivere anche come Abramo? Siamo disposti a sacrificarci per i nostri figli, discendenti, se il Signore non ritorna? Siamo disposti a sacrificarci per le prossime generazioni? Anche questo fa parte della vita di Abramo, lo vediamo proprio qua. E a volte, l'ultima cosa, poi andiamo avanti, a volte le promesse di Dio possono sembrare proprio pazze. Dio ha detto ad Abramo che la sua progenie dimorerebbe nella terra promessa. Gli ha detto che gli avrebbe dato discendenti quanti le stelle e quanti i granelli di sabbia. C'era però un piccolo problema. Qual era? Era senza figlio a questo punto. E quanti anni aveva? Beh, quando è nato Isacco? 100 anni. 99. Insomma, però questa è la fede. Alla fine Dio ha mantenuto la sua promessa? Sì, certamente sì. E adesso i suoi discendenti sono come le stelle, come la sabbia. Però nel momento lui forse, ah, Signore, insomma, almeno uno, dai. Però Dio, nonostante che tutto sembrava impossibile, ha mantenuto la sua promessa. Versetto 6. E Dio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestiera in paese straniero, e che là sarebbe tenuta in schiavitù e maltrattata 400 anni. I figli di Abramo hanno vissuto in tende, poi sono andati in Egitto, vedremo di più settimana prossima, però prima di possedere la terra promessa sono passati secoli, anni, anni, anni. Versetto 7, ma Dio aggiunse, io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, e dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo. Anche se dovranno vivere per secoli in Egitto, comunque Dio li soccorrerà. Versetto 8, poi gli diede il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. Quindi finalmente arriva il figlio Isacco, l'adempimento della promessa. Sembrava impossibile, però Dio ha mantenuto la sua promessa. E adesso la famiglia comincia a crescere. Abramo, Isacco, Giacobbe, i 12 patriarchi, che poi sono i patriarchi delle 12 tribù di Israele. Poi più avanti vedremo la storia di Giuseppe. Ma prima di leggere avanti, riflettiamo un attimo sulla vita di Abramo. Ricordate che Stefano sta rispondendo al Sinedrio. Avevano messo al centro di tutto il Tempio e la legge. Ma quando guardiamo la vita di Abramo, c'è il Tempio? No, non c'è. C'è la legge? Neanche. Ma Dio comunque lo conosce. Dio comunque si manifesta a lui. Abramo cammina per fede e Dio lo guida in ogni cosa. Quindi cosa vuol dire? Il Tempio è la cosa più importante? No, è importante sì, però non è la cosa più importante. La legge è la cosa più importante? No, è importante ma non la cosa più importante. Perché qui vediamo un uomo che ha vissuto una vita di fede senza queste cose. Quindi questo ci dice anche per noi qual è la prima priorità. Dio. Dio deve stare al centro di tutto. E anche noi come Abramo, come Salomone, come dobbiamo tutti vivere per fede. E anche se le cose cambiavano nell'arco della storia della Bibbia, questa cosa rimane fondamentale. Dai, andiamo avanti, leggiamo versetto 9, vedremo velocemente la vita di Giuseppe e poi concludiamo. Allora, non dice tanto riguardo Isacco o Giacobbe. Per qualche motivo Stefano salta da Abramo a Giuseppe, che sarebbe stato il suo bisnipote. Quindi versetto 9, i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. Presumo che tanti di voi conoscete la storia di Giuseppe. Ricordate, erano in 12 fratelli, e Giuseppe era il preferito di Giacobbe, il suo padre. Potete indovinare com'è finita quella situazione? Non bene. Gli ha dato una veste speciale, lo preferiva agli altri, non andava bene ai fratelli, e quindi cosa fanno i fratelli? Diventano gelosi, invidiosi. Che cosa hanno fatto? Prima volevano ucciderlo, però hanno detto no, dai, E l'hanno invece venduto come schiavo per essere portato in Egitto. Possiamo dire che era una situazione terribile. Però ci sono 5 parole chiavi, alla fine di questo versetto, che spiegano tutto. Infatti sono le parole chiavi di tutta la vita di Giuseppe. Quali sono queste parole? Ma Dio era con lui. Lui aveva una vita difficilissima, piena di prove, persecuzione, accuse, ma Dio era con lui. E perciò anche la situazione brutta, come vedremo, è servita per compiere i disegni di Dio. Sapete che questo è vero pure per noi. Le prove, le difficoltà, la sofferenza, eccetera, 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 arriveranno per tutti noi. E la cosa più importante che possiamo sapere è che Dio è con noi. Tutte queste cose ci succedono, però possiamo dire Dio è con noi. E forse c'è qualcuno qua stamattina che deve soltanto sentire questo. Dio è con te. Dio è con te. Nonostante quello che succede, non abbi paura, Dio è con te anche in questo momento difficile. Come è stato per Giuseppe, come è stato per Abramo, per tantissime altre persone. Dio è con noi. Versetto 10. E lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re di Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Quindi le tribolazioni erano tante, ma Dio l'ha liberato da tutte quante, perché Dio era con lui. E non l'ha soltanto liberato, avete notato, l'ha costituito pure soprattutto l'Egitto. Secondo voi Giuseppe si aspettava questa cosa? Quando era venduto come schiavo, che sarebbe diventato governatore di tutto il paese? Non penso. Quando era falsamente accusato, quando veniva dimenticato in prigione, non penso che Giuseppe si aspettava questa cosa. Però Dio fa cose grandi, nonostante quello per cui dobbiamo passare. Come Paolo scrive, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria, nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. A colui che può fare smisuratamente al di là di quello che possiamo pensare. Versetto 11. Or sopravvenne, sopravvenne una carestia e una grande calamità in tutto il paese d'Egitto e di Canaan, e i nostri padri non trovavano viveri. Ma Giacobbe, saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere i suoi fratelli e fu svelata al faraone la parentela di Giuseppe. Quindi è sorta questa carestia. Dio ha avvertito Giuseppe in anticipo, perciò ha preparato tutto l'Egitto per questa cosa. Giacobbe ha sentito che c'era grano in Egitto, quindi manda i suoi figli, pensando tutto il tempo che Giuseppe, suo figlio, era morto. Ha mandato i suoi figli, potremmo dire quasi per disperazione, stavano morendo di fame, vabbè, andate, prendete qualcosa così, sopravviviamo. Invece ha trovato il suo figlio e Dio ha portato salvezza. Versetto 14. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. Giacobbe scese in Egitto, dove morì lui e i nostri padri. E Dio ha preservato la vita di questa famiglia attraverso queste circostanze. L'ha fatto, penso che possiamo tutti dire, in modo inaspettato e tramite tante difficoltà. Però Dio ha preservato, tramite tutto questo, questa famiglia. Infatti, adesso andiamo a leggere velocemente in Genesi 50. Genesi 50, alla fine di tutto, Giuseppe dice questo ai suoi fratelli. Di nuovo, Giuseppe che dice ai suoi fratelli, Genesi 50, versetto 20, 50, versetto 20. Voi avete macchinato del male contro di me. È vero? Sì, possiamo dire sì. Ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Amen. E questo lo impariamo dalla vita di Giuseppe. I fratelli l'hanno fatto volendo farlo del male, l'hanno fatto del male, però Dio ha voluto farlo servire al bene di quella famiglia per conservare in vita il suo popolo. Ha salvato questa famiglia. Quindi di nuovo, c'è il Tempio? C'è la legge? No, ancora no. Cose importanti. Però vediamo che anche qua, prima di tutto quello, Dio conosce il suo popolo. E vivono con lui in semplice fede. Lo vediamo sia in Abramo che in Giuseppe. Vivono per fede. Adesso l'ultimo versetto, versetto 16. Essi furono poi trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo d'argento dai figli d'Emor, padre di Sichem. Giuseppe e i suoi fratelli sono stati sepolti a Sichem. Se uno sta prendendo appunti e vuole approfondire di più dopo, Giosuè 24, versetto 32, racconta questa cosa, comunque, non giriamo là adesso. Però, per chiudere, vogliamo notare questo posto, Sichem, Sichem. È probabile che a diversi là del Sinedrio non avrebbe piaciuto questo riferimento. Perché? Dove si trovava questo posto, Sichem? Si trovava nel nord di Israele, nella Samaria. I samaritani erano un popolo misto, una parte ebrei, però non ebrei puri, avevano un po' la loro religione, e perciò i giudei guardavano un po' giù, non erano visti bene. Bene, dai questi puri ebrei di Gerusalemme. Però cosa sta per succedere in Atti capitolo 8? Ci sarà Filippo a motivo della persecuzione là in Gerusalemme, che porta avanti la parola di Dio e lo porta fino a dove? Fino alla Samaria, esatto. E cosa succederà? Un risveglio. Tante anime salvate ricevono lo Spirito Santo. Come è successo a Gerusalemme, succede anche a Samaria. E tutto questo comincia da cosa? Dalla persecuzione che è sorta dopo Stefano. Ne parleremo tra qualche settimana. Però non è questo proprio come la storia di Giuseppe? Quello che è stato inteso per il male, cioè la persecuzione della Chiesa, Dio l'ha trasformato per il bene, per espandere ancora di più il Vangelo. Dio ha usato quella persecuzione per portare la vita eterna in una nuova zona, raggiungere un nuovo popolo. E fa anche quello che Gesù aveva detto. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni dove? Gerusalemme? Giudea, Samaria, esatto, e fino all'estremità della terra. Fino a questo punto abbiamo visto che la Chiesa è rimasta più o meno là, Gerusalemme, Giudea, però sarà portata anche in Samaria, poi fino all'estremità della terra, ma tutto comincerà dalla persecuzione. Quindi come Giuseppe, la difficoltà è servita per conservare tutta la sua famiglia, ed anche per noi. La persecuzione, la difficoltà, Dio lo può usare, lui fa cooperare tutte le cose al nostro bene. Amen. E poi questa è anche la nostra missione, di non tenere il Vangelo qua, per noi, in questo posto, ma di anche portarlo fuori, affinché tante, tante anime possano conoscere il nostro Signore. Amen.